Radio Orizzonti in Blu. La radio con tante radio dentro. In comune, sindaco e assessori informano.
Bene, siamo in attesa di collegarci con il comune di Salorno per avere il colloquio con il nostro sindaco.
Pronto?
Pronto, buongiorno signor sindaco. Ben ritornati al nostro appuntamento del lunedì mattina. Bene, iniziamo subito con l'argomento del giorno che è il Covid. Siamo alle porte dell'autunno e sembra che questo Covid abbia ripreso il suo cammino, purtroppo, ahimè. Com'è la situazione a Salorno dopo queste due settimane che hanno aperto anche le scuole?
Eccoci qua. Come dice lei, il Covid, ahimè, ha ripreso il suo cammino di contagio e Salorno non fa eccezione. Vi ricordate che avevamo comunicato l'inversione lieve, inversione di tendenza due settimane fa, inversione di tendenza più marcata e confermata la scorsa settimana, e dobbiamo ahimè confermare anche questa settimana un incremento direi molto significativo del numero dei cittadini saronesi positivi, così come ci comunica ATS Insubria. Erano 146 lo scorso lunedì, sono oggi 257.
Cavoli, che incremento!
Abbiamo un incremento del 76%, era stato un incremento del 92% la scorsa settimana e diventa oggi un incremento del 76%, quindi è un incremento ancora significativo di numeri molto alti che ci deve preoccupare, nel senso che, come giustamente accennava poc'anzi, si palesa adesso l'autunno, cominciano adesso ad abbassarsi le temperature, si sono aperte da poche settimane le scuole, adesso daremo qualche informazione anche sulle scuole, e quindi questo incremento non ci deve sicuramente lasciare tranquilli.
In quale fascia d'età è compreso questo incremento, signor sindaco?
Allora, guardi, di questo incremento abbiamo 22 saronnesi minori, quindi di età inferiore ai 18 anni, e 67 saronnesi di età superiore ai 65 anni, gli altri hanno un'età compresa tra i 18 e i 65. E questo, l'incremento dei cittadini saronnesi di età inferiore ai 18 anni si sposa, ahimè, purtroppo bene con i primi dati strutturati che ci arrivano dalle nostre scuole. Allora, diciamo innanzitutto che gli alunni che studiano a Salorno sono quest'anno circa 10-11 mila, il dato preciso non ce l'ho ancora, ma insomma l'ordine di grandezza è questo. Gli alunni di tutte le scuole, di ogni ordine e grado di Salorno, sono oggi 17, quindi abbiamo 17 ragazzi positivi al Covid. In realtà la percentuale sul totale degli alunni è dello 0,2%, quindi diciamo che la percentuale è bassissima, però abbiamo 17 ragazzi positivi. Questi 17 ragazzi ovviamente sono a casa e i loro compagni di classe, per le nuove normative, possono continuare a frequentare le lezioni indossando la mascherina. Quindi laddove ci sono dei ragazzi risultati positivi che quindi sono a casa, i loro compagni continuano a frequentare le lezioni in presenza, ma devono indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni. C'è anche un discreto numero di insegnanti positivi, gli insegnanti positivi sono 21, e quindi sono poco più gli insegnanti degli alunni, e anche questo insomma ci fa pensare che anche nelle scuole, ahimè, come giustamente lei diceva poc'anzi, il virus sta ricominciando a farsi sentire. Non ci resta quindi che consigliare ancora una volta l'utilizzo della mascherina anche laddove non è più richiesta, oramai non è più richiesta quasi da nessuna parte, tranne per l'ingresso negli ospedali o nelle case di riposo, ma qualora indossata sicuramente ci dà qualche fastidio, però probabilmente protegge noi e ci aiuta a proteggere i nostri anziani, i nostri nonni, le persone che per qualche malattia hanno un sistema immunitario che fatica, un sistema immunitario depresso. Quindi insomma il consiglio del sindaco è sicuramente quello di indossare la mascherina una volta in più piuttosto che non indossarla, soprattutto se siamo sui mezzi pubblici, magari mezzi pubblici affollati, se siamo in una sala, non so, di teatro, cinematografica, di qualche convegno dove sono presenti tante persone, ecco, indossare una maschera se siamo in un ufficio pubblico dove ci sono tante persone che attendono di essere serviti, indossare la mascherina sicuramente dal punto di vista sanitario male non fa, e di fronte a questi numeri credo che sia un presidio utile per noi e utile per chi ci sta attorno.
Una buona precauzione, veramente. Nelle case di riposo lei ha detto che tutto è tranquillo per il momento, no?
Sì, non abbiamo segnalazioni di ospiti o di personale dipendente positivo, e quindi incrociamo le dita, le nostre case di riposo continuano in questo momento ad essere COVID-free. Speriamo di poter dire la stessa cosa anche settimana prossima, insomma.
Ecco, a fronte di questo incremento di contagiati, i ricoveri in ospedale non se ne segnalano per il momento?
Io non ho informazioni da parte della direzione sanitaria del nostro ospedale di incremento di ricoverati né in reparti ordinari né in terapia intensiva, e quindi non sono in grado di darvi questa informazione. Le informazioni che arrivano a livello nazionale, così come le passano i telegiornali, parlano di un incremento del numero dei ricoverati, parlano di un tasso di contagiosità elevato, però dal nostro ospedale cittadino non abbiamo informazioni di questo tipo, e quindi come sindaco non sono in grado di darvele.
Ecco, lei conferma che in settimana ci sarà la riapertura del centro vaccinale, che era prevista per il giorno 12?
Stiamo facendo gli ultimi controlli proprio oggi con la struttura comunale, perché ci sono stati alcuni giorni di pioggia, e quindi dobbiamo veramente vedere bene che le attività che sono quasi concluse, non lo sono ancora proprio del tutto, abbiano dato risultato positivo, per cui credo che nel corso di questa settimana prenderemo la decisione finale sulla data di riapertura dell'hub.
E in quell'occasione si potrà anche riaprire il centro vaccinale, cioè anche dell'antinfluenzale, no?
In quell'occasione, oltre alle vaccinazioni Covid antinfluenzali, e quindi la famosa quarta dose per chi non l'ha ancora fatta, sarà possibile per quei medici che faranno richiesta effettuare presso l'hub anche la vaccinazione antinfluenzale. Quindi ci sono dei medici che lo effettueranno le vaccinazioni nei loro ambulatori, altri che invece ritengono più opportuno, forse anche più comodo, effettuare la vaccinazione dei loro assistiti presso l'hub di Saronno.
Va bene, noi la ringraziamo per questi dati del signor sindaco, e speriamo che la prossima settimana ci sia un decremento di questi numeri, in modo da poter essere più tranquilli e più sereni in città. Ci sentiamo la prossima settimana, buona giornata.
Grazie,
arrivederci.
Buona giornata a voi e ai vostri ascoltatori.
Grazie. Bene, adesso rimaniamo sempre in contatto con la regia, perché ci ricollegheremo ancora nuovamente con il comune di Saronno per l'appuntamento con l'assessore Mimmo D'Amato.
Il punto. Appunti e disappunti dal mondo della politica.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Mi
sente?
Si alza la voce, assessore, fa un piacere, si sente molto lontano. Provi
sì,
a ripetere?
Adesso,
oh, adesso un po' meglio. Bene, siamo in collegamento con l'assessore al bilancio e al commercio D'Amato Domenico. Grazie per il suo intervento al nostro appuntamento.
Grazie a voi.
Ecco, oggi l'argomento che vorremmo trattare con il nostro assessore è questo piano di rilancio sull'aspetto puramente commerciale, e in modo particolare parleremo di questo accordo di rilancio economico, sociale e territoriale che l'agronomo si chiama Arest. Signor Assessore, è un momento un po' particolare, il commercio anche a Saronno sta soffrendo, purtroppo vediamo che anche nel centro molti negozi sono chiusi, si fa fatica a superare questo momento di crisi, in più se si aggiunge il nuovo arrivo delle bollette, questo settore commerciale che a Saronno è un fulcro importante è in sofferenza. Come si pensa di risolvere e di uscire da questa crisi commerciale in Saronno, anche e soprattutto ai nuovi progetti che lei ha nel cassetto e che sta levando alla città?
Buongiorno a tutti e grazie per l'intervista che mi consente di chiarire alcuni aspetti di questa vicenda, ma comunque anche di progettazione complessiva della città. Noi a Saronno scontiamo con i nostri esercenti del commercio una difficoltà superiore rispetto alla difficoltà generale dell'economia nazionale, regionale ma anche locale, per il semplice motivo perché una delle risorse di maggior impatto sulla città, il 78% delle attività produttive della città sono date al commercio, per cui abbiamo una storica concentrazione di un'attività molto diffusa sul nostro territorio che è quella del commercio. Evidentemente le armi che un'amministrazione ha a disposizione per questa difficoltà, ma in generale per il rilancio dell'economia, sono armi di immediatezza per piccoli interventi, ma grandi risultati per la progettazione di un lungo periodo. Cosa significa questo? Significa che uno degli elementi importanti perché il commercio, ma la città tutta, riprenda a vivere è che la città venga frequentata, venga utilizzata.
Vissuta proprio.
Vissuta, ecco. E quindi le azioni, tra altre cose anche le più onerose, le più costose che l'amministrazione può fare su questo è rendere più attrattiva la città. Servizi, illuminazione pubblica, arredo urbano, viabilità, stimoli culturali attraverso eventi, eccetera, tutte quelle azioni che l'amministrazione ha messo dentro nel suo programma e che hanno trovato concretezza in questo, anche in parte in questo bando regionale, perché questo bando regionale, che è cosiddetto ARES, che è l'acronimo di accordi di rilancio economico, sociale e territoriale, quindi proprio la regione in perfetta sintonia con quello che è nel programma di questa amministrazione, ha capito che rilanciare il territorio significa anche rilanciare la dimensione produttiva, i posti di lavoro, l'incremento delle attività.
Ecco, questo bando che lei sta citando è già confermato per Saronno, sì o no? O dobbiamo solo
certamente
partecipare?
Sì, certamente, infatti stavo dicendo proprio questo. Siccome è un bando un po' particolare, che richiede una collaborazione tra regione e comune, perché è un cosiddetto bando di cofinanziamento. Questo bando interviene, adesso la dico in maniera brutale per farmi capire,
certo,
a raddoppiare le risorse che l'amministrazione aveva già messo a disposizione per questo progetto nel suo piano triennale degli interventi, perché è un cofinanziamento, cioè la metà di queste risorse che mette l'amministrazione deve dimostrare che le ha già messe, noi le abbiamo già messe perché nel nostro bilancio le abbiamo già messe.
Ecco, può quantificare quanto è? Si parla di 2 milioni della regione e 2 milioni del comune?
Da parte del comune, 2 milioni e mezzo da parte della regione. Quindi è un impatto che deve creare attraverso interventi infrastrutturali di ammodernamento della città, di incremento dei servizi e di accoglienza delle attività, un impatto di 5 milioni sulla città, cioè quindi è un impatto importante.
Scusi assessore, questa cifra qua entro quale termine andrebbe spesa?
Sono 36 mesi da che appunto questo patto tra comune e regione viene sottoscritto, che pensiamo che per la fine di novembre diciamo finisce questo processo, perché appunto essendo un accordo territoriale noi abbiamo ricevuto la Regione Lombardia l'approvazione del nostro progetto, poi inizia tutto un percorso di negoziazione tra noi e la Regione Lombardia per dimostrare che questo processo va in direzione della programmazione regionale, e quindi a questo punto si sottoscriverà proprio un vero e proprio contratto tra noi e Regione Lombardia entro la fine di novembre, e da lì in avanti decorrono i 36 mesi.
Ecco, dato che i tempi sono stretti, si dà per scontato che il progetto, anche quasi esecutivo, sia già sul suo tavolo e sarà già stato discusso anche con l'associazione commercianti.
Esatto, non potevamo neanche partecipare se non avessimo avuto un progetto.
Ecco, può a grandi linee così estrapolare e dirci qualcosa di questo progetto?
Certamente sì. Allora, innanzitutto la cosa importante che bisogna dire è che dopo la fase regionale di sottoscrizione del contratto si avvierà proprio una fase di negoziazione con i territori, quindi con il nostro territorio, per verificare all'interno del nostro territorio se assieme a noi, cosa che abbiamo già verificato, ci sono partner interessati nella stessa direzione che vanno a collaborare con l'amministrazione comunale per realizzare questo progetto, a collaborare sia in termini di servizi, ma se fosse il caso anche in termini di risorse. Dunque, il patto, per dire in estrema sintesi, si muove su cinque linee di azione, che sono quelle che ha approvato la Regione Lombardia. Io le ho vado proprio ad elencare, poi ogni linea di azione ovviamente ha delle cose, diciamo, concrete dentro che vanno fatte. Sono interventi per l'infrastrutturazione e la fruizione degli spazi urbani, quindi quello che le dicevo prima, l'arredo urbano, l'implementazione dell'illuminazione pubblica, la creazione di servizi a supporto degli utenti, poi la linea di azione numero 2, che sono interventi finalizzati a infrastrutture delle smart city. Se si ricorda, una delle difficoltà che ha avuto questa amministrazione è realizzare eventi in città con un grosso numero di partecipanti, perché questo richiede, per nostra fortuna abbiamo delle piazze molto capienti, quindi prevediamo, quando facciamo degli eventi, averli a tutti, non imposti stretti, un numero di partecipanti che supera tranquillamente le 3-4.000 persone. A questo punto i livelli di sicurezza per quanto riguarda le misure preventive si ampliano moltissimo, per cui la realizzazione di queste infrastrutture di smart city, pale intelligenti, illuminazione da remoto, segnalazione di via di fuga, eccetera, tutte queste infrastrutturazioni possono facilitare anche la realizzazione di eventi di grande impatto e di grande partecipazione. Quindi un'altra linea va a finanziare queste cose. Una terza linea sono gli interventi finalizzati alla digitalizzazione, per cui tutti quei processi che possono rendere comunicazione di quello che accade sul territorio, come accedere ai servizi, come accedere in particolari percorsi, come usufruire di benefici e di attività di marketing territoriale, come frequentare i luoghi pubblici, con che orari, tutta una serie di attività che vanno in questa direzione, quindi un uso molto molto intensivo della digitalizzazione che va a beneficio anche dei servizi stessi. Poi una quarta linea sono gli interventi a sostegno di fare attività produttive sul territorio, quindi gli esercenti, le attività produttive, eccetera, che possono essere servizi messi a disposizione, sistemi di formazione, incentivi per la rigenerazione e l'avvio di start-up territoriali, una politica per esempio anche su incentivi o favori per chi vuole impiantare una nuova attività sul territorio, per chi vuole cominciare ad aprire una vetrina che magari per tanto tempo è rimasta chiusa, cioè tutte queste azioni positive che servono ad attivare, diciamo, interesse, ma anche a rigenerare attività e quindi creare anche posti di lavoro. Quinta linea, che è l'ultima, che è quello del piano di marketing e comunicazione. Noi siamo, perché Saronno consolidi anche il suo posizionamento in quest'area per un suo vestito, per una sua su un brand di progetto che possa essere brand, che possa coagulare tutte le attività anche dei settori commerciali, ma anche con la media industria, anche gli artigiani, ma anche chi fa un'attività di avvio, quindi una start-up, su un tema che per tanti anni è stato la malattia cronica, ma che può diventare sicuramente un insieme molto più complesso di progettualità culturale, ma anche di attrattività per un'offerta commerciale, produttiva, di servizi e di attività in fermento.
Assessore, da quello che lei ha esposto, a quanto pare sembra che oltre al suo assessorato c'è coinvolto anche in modo massiccio l'assessorato dei lavori pubblici, no? Per fare tutto questo progetto. Ecco, uno dei problemi fondamentali, da quello che ho capito, mi corregga se sbaglio, è creare ad oggi una attrattività a Saronno. Oggi a Saronno non è tanto attrattiva. Saronno vive, come lei ha detto, vive sul commercio, non soltanto del famoso mercato di Saronno, ma il nostro centro è pieno di negozi, ahimè, purtroppo molti che sono chiusi. Ecco, questa rendere attrattivo i commercianti. Lei avrà già parlato con Assocomo e le associazioni commercianti, cosa vogliono per poter rendere, per attrarre ancora a Saronno quelle persone che oggi frequentano magari centri commerciali fuori di Saronno?
Certo, diciamo che lei mi ha preceduto perché un'altra costola importante nel metodologia di intervento di questo piano del rilancio economico, sociale e territoriale, quindi non è un caso che si parla di sociale e territoriale, perché innanzitutto noi riteniamo che il commercio di vicinato svolga, oltre che un'attività economica per chi la esercita, ma svolga anche un ruolo sociale, perché lei capisce molto meglio di me che una città senza negozi è una città morta, certo. Quindi ha anche una funzione sociale di attrattività, di tenere insieme le persone, di avere un interesse a chi vive questa città di frequentarla, ma anche chi da fuori Saronno viene a Saronno a trovare delle motivazioni per fare questo. Questo è un processo innanzitutto che noi facciamo solo sulla parte del centro, che sicuramente è uno dei focus più importanti di questo progetto, è un processo che allarghiamo a tutta la città e abbiamo già avuto su questo incontri con le associazioni di categorie, con Ascom, con Confesercenti, con Commercio, con Fartigianato, piccola e media impresa, ma la costola importante del metodo di intervento di questo progetto che la Regione Lombardia ha lanciato sul suo territorio è che ci sia, strada facendo, proprio un'attività di coinvolgimento di queste associazioni attraverso un partenariato pubblico-privato, per cui noi immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto con la Regione Lombardia per realizzare questi interventi faremo proprio un vero e proprio tavolo di lavoro dove ogni parte della città, dai commercianti singoli alle associazioni di categoria, agli artigiani, a tutti chi sono stimolati a intervenire, si costruisca assieme, in qualche modo ci sportiamo tutti le mani nel senso buono del termine, perché questo processo trovi l'interesse, trovi la collaborazione, trovi il contributo di tutti, che può essere un contributo di pensiero, ma anche un contributo fattivo di pezzi di questo progetto, di cui una parte piccola di associazione o anche una parte grande di associazione se ne prende carico e lo realizza e riceve dall'amministrazione comunale i contributi per poterlo fare.
Assessore, parlando con i commercianti, due elementi critici che purtroppo sono irrisolti da parecchio tempo sono due. Si parla tanto che in crisi del commercio sono in crisi per gli affitti molto alti e per la mancanza dei parcheggi. Ora, in questo piano di arredamento, di attrattività, la parte del comune è previsto qualche zona per poter creare qualche parcheggio in più? Secondo, è pensabile un approccio con i proprietari degli immobili per calmierare questi affitti che rendono ancora oggi, ahimè, vuoti i negozi?
Ecco, lei ha fatto una domanda, cioè per dare, mi consente così di rispondere a una cosa che avevo dato per scontato. Noi ci stiamo muovendo su questo tema con degli impianti di intervento di sistema, quindi non c'è solo questo che noi facciamo per la città. Noi abbiamo anche aggredito un bando regionale a distretti, mettendoci anche lì altri 650.000 euro di intervento dell'amministrazione comunale e 650.000, anche quello è un cofinanziamento, il cui risultato lo conosceremo i primi di dicembre di questo bando. Ma non solo, è appena stato varato e consegnato diciamo, a una ditta di consulenza esterna, il cosiddetto PGTU, che è il piano di governo del trasporto urbano, che dà dentro anche il piano parcheggi. Il piano parcheggi ha proprio questo obiettivo, individuare delle zone che possono consentire la facilitazione di accesso in città, quindi la frequentazione della città, anche attraverso l'individuazione di nuovi stalli, la facilitazione di collegamento tra quelle esistenti e la città, una politica per fare che possa favorire chi ha voglia di permanere in città per fare degli acquisti di una tariffa agevolata, tutta una serie di misure che metteremo a disposizione. Un altro tema, quello che mi dice lei degli affitti elevati, noi non possiamo fare granché, però possiamo fare, come si dice, politica attiva su queste cose, nel senso premiare in qualche modo chi mette a disposizione questi locali, o addirittura, come si può fare, diciamo, nella politica del bastone della carota, disincentivare in qualche modo con delle politiche tariffarie chi invece non lo fa. Ecco, quindi con questa doppia leva, incentivare e disincentivare, certo, in accordo ovviamente con Ascom, con quelle che possono essere le politiche più attive su questa roba qui, col Duco, col distretto che vede insieme l'amministrazione comunale con tutte le associazioni di categoria su questo tema del commercio, studieremo le politiche più giuste che possono da una parte incentivare e da una parte disincentivare l'utilizzo di questi spazi, perché questi spazi ovviamente, come dicevo prima, avendo il
Assessore, scusi, la devo fermare, mancano 30 secondi. Lascio a lei una chicca. Quest'anno vedremo un Natale diverso per Saronno, sì o no?
Diverso nel senso molto più bello.
Molto più bello, chiaro. L'anno scorso abbiamo avuto, era un periodo particolare, un po' di inconvenienti che sono successi. Quest'anno lei ci promette un Natale, anche se c'è la crisi della luce, eh?
Certo, certamente le posso dare sicuramente una chicca, che noi anticiperemo tutti gli interventi di luminarie pubbliche, ma con in pieno accordo con una sinergia di interventi tra il distretto urbano e commercio, che coprirà delle zone, e la parte cultura della città, che ne coprirà delle altre, in collaborazione anche con Brera per delle luminarie, delle, diciamo, artistiche che saneremo.
Il tempo è scaduto, assessore, è scaduto il tempo.
A basso impatto,
va bene.
Saranno tutte illuminazioni a basso consumo.
Noi la ringraziamo per la sua precisazione, le auguriamo buon lavoro e ci risentiamo più in là. Arrivederci, buona giornata.
Buona giornata.
Siete sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu. Per porre domande in diretta ai nostri ospiti in questo programma, potete scrivere a diretta@radioorizzonti.org o telefonare allo 02 960 27 28.
Set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems